Dai. Ora, un altro dei passi che sono molto molto istruttivi appartiene alla lettera a un ministro di Francesco, che voi conoscete meglio di me, ma ve lo riprendo brevemente, che ho segnato anche nel volume, no? Allora, io ti dico come posso, per ciò che riguarda la tua anima, che quelle cose che ti impediscono di amare il Signore Dio e ogni persona che ti sarà di ostacolo, siano frati o altri, anche se ti picchiassero, tutto questo tu devi ritenere per grazia ricevuta. E così, soprattutto questo è l'aspetto più profondo, ma per noi è una chimera. E così tu devi volere e non diversamente. E questo ti sia per vera obbedienza del Signore Dio e mia, perché io fermamente so che quella è vera obbedienza. Se non ci fosse quel io fermamente so, non ci crederemmo. Ma detto da Francesco, ci possiamo credere. E ama quelli che ti fanno queste cose e non pretendere da loro altro se non ciò che il Signore ti darà. E in questo amali e non volere che per te diventino cristiani migliori. Penso che basterebbe questo, chiudiamo e andiamo, che sarebbe tutto più che bastevole. Allora, quando un fratello ci dà fastidio, il pregare che lui si converta non è una buona preghiera. Invece la preghiera è che noi possiamo custodire con pazienza la benevolenza verso di lui, perché è molto più gradito a Dio che non la conversione dell'altro. È chiaro che quando facciamo il caso noi siamo d'accordo, ma nella vita pratica non siamo mai d'accordo. Non siamo mai d'accordo, perché è troppo evidente che è più facile volere la conversione dell'altro. È un pensiero nobile, è un pensiero utile, sollecita anche una certa generosità, ma questo non è gradito a Dio come quello di portare pace e testimoniare che così l'amore di Dio splende di più che non se tu ottenessi la conversione dell'altro. Tra l'altro dimentichiamo di notare che l'altro può convertirsi se noi davvero possiamo custodire uno splendore di benevolenza, perché sennò è sempre questione di o ragione o torto. Se voi ascoltaste tutte le beghe, per esempio, non so, nelle varie coppie, no? Delle famiglie, no? Cioè, sempre l'impostazione è ma ho ragione oppure ho torto. E non si intuisce il livello dove bisogna porsi, perché che tu abbia ragione o che abbia torto, tu hai qualcosa da scoprire. E quel qualcosa da scoprire risponde a questo, in termini religiosi, no? Al regno di Dio. E se per chi non so, a volte non crede o comunque non, è in ragione del custodire lo splendore del cuore. La cosa strana è che tutti si intuisce che questa è una cosa bella e non si vuole fare la fatica per realizzarla, ma si intuisce che è una cosa bella, Allora, anche per noi, no? La fatica dell'osservare i comandamenti, dove è collocata? Evidentemente i comandamenti richiedono fatica. Pensate sempre al solito dell'offesa, non perdonate. Allora, la fatica non sta tanto nell'osservanza, diciamo, del contenuto del comandamento, perché il comandamento non è finalizzato alla mia perfezione, che io sia perfetto, nel senso che ho tutto e no, o faccio tutto bene, è tutto a posto, non interessa a nessuno e neanche a noi stessi. E se noi cerchiamo in qualche modo di perseguire la perfezione, è in funzione di ottenere qualcos'altro, e cioè è di ottenere quella vita abbondante che deriva da Dio e che Dio ci testimonia attraverso i comandamenti. Ma è un attraverso, non è che io sono tutto orientato ad osservanza tout court dei comandamenti, e che se osservo i comandamenti è per avere la vita. Allora, se noi non riusciamo a percepire che dietro i comandamenti c'è la promessa di vita di Dio, noi prima o dopo lasceremo il comandamento. Non avremo l'energia sufficiente per continuare nel cammino. E c'è un bellissimo passo di Simeone, il nuovo teologo, un autore bizantino del X-XI secolo, ha un pensiero molto molto lucido. Dice, ci si riferisce al fatto che Gesù dice di sé, no? Non sono venuto ad abolire ma a portare a compimento la legge, no? Cosa vuol dire portare a compimento? Non è una cosa così scontata. Vabbè, adesso qui non mi allargo al significato anche esegetico dell'espressione, ma solo all'aspetto intuitivo. Cioè, Gesù non è che sovverte la legge o la abolisce, ma fa in modo che quello che la legge custodiva come segreto di Dio possa splendere in tutta la sua bellezza, in tutto il suo splendore. Allora, lui commenta così. Il compimento della legge è che non ci si difenda su alcun punto, né ci si vendichi, ma si resti totalmente a disposizione di tutti. E lui aggiunge, come se fossimo morti, nel senso del non far valere più le nostre volontà, ma far valere solo il desiderio del cuore che vuole godere del regno di Dio. Allora, cosicché qualunque cosa gli venga fatta, non si muova per nulla, né replichi turbato, ma si attenga solo ai comandamenti di Dio, ad osservare i suoi precetti. Vale a dire, se io ho fatto esperienza che osservare i comandamenti si apre per me la promessa di vita per Dio, allora quando io subisco un'azione, diciamo, affliggente, io non perdo questo desiderio del cuore, non cambio di livello, non mi metto al livello del mi hai dato questo, mi dovevi questo, io esigo quest'altro, che è un livello, diciamo, sì, di giustizia, ma secondo proprio la legge. Gesù è venuto a compiere, portare a compimento. Allora devi cambiare di livello, e cambiare di livello è non difenderti, non cercare di rivendicare i tuoi diritti, tieni sempre il cuore aperto al suo desiderio grande, che è quello di gustare il regno di Dio. Questa è la percezione di fondo, no? E quando c'è una bellissima espressione. Allora, qui è messo secondo la traduzione vecchia, ma in quella nuova suona così. Perciò, anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati. È Paolo che scrive ai Colossesi, e lui è contento della fede di cui ha ricevuto notizia, no? Di questa comunità. Dice, anche noi, dal giorno in cui ne fummo informati, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Dunque, se voi applicaste questa espressione a tutta l'attività pastorale della Chiesa, voi scoprireste che questa frase è disattesa. Dove? Ve la rileggo? Siete pronte? Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Dov'è disattesa?
Nel crescere nella conoscenza.
Dai, che sei vicina.
Perché c'è in tutto il mondo, con ogni sapienza e intelligenza spirituale.
In teoria questo si può, anche se molto molto lontanamente. Ma quello che secondo me manca proprio è questo. Noi abbiamo in mente, e tutta l'attività pastorale sembra suonare in questa direzione, a portare a fare il bene. Mentre l'Apostolo dice che frutto del discernimento spirituale non è fare il bene, ma fare in modo che il bene porti frutto. E qual è il frutto? Chi spiega così? Nessuno. È parola di Dio. Noi ci siamo così allontanati da questo livello, diciamo, di percettività del mistero di Dio che viene a noi, quindi che fa dono di sé a noi. Potete anche parlare del dono del regno suo, no? Che noi immaginiamo che tutto riguarda il nostro combattere il male per fare il bene. Non è che questo non sia vero, e in effetti tutta la vita è un, come dire, è un giocare su questo contesto, ma non con lo scopo di fare il bene, ma facendo il bene di portare frutto. E il frutto è la conoscenza del Signore. La conoscenza del Signore è vita eterna. La vita era la luce degli uomini. Siete mai domandati perché? Quando per esempio voi incontrate qualcuno, oppure state parlando, oppure state facendo qualcosa, se voi non trasmettete una certa luminosità, non portate vita a nessuno. Non avete mai osservato? Se voi tendete a essere un po', non so, tipo sombra, i francesi sarebbero un po'... non solo musoni, perché questo può anche essere del carattere, non c'entra, ma come dire, non so, come troppo rivolti su di voi. La luminosità fa in modo che voi non siate mai rivolti su di voi, ma siete rivolti sul mondo. La luce non parla di voi, ma apre voi al mondo. Allora, la luminosità è quella che segnala che voi godete la vita, ed è quella che trasmettete. Voi non è che trasmettete la luminosità, perché se un cuore non accetta di essere luminoso, voi non glielo date, ma la vita la potete trasmettere, e l'altro riceve vita, cioè riceve uno stimolo di vita per vivere anche lui, e imparerà che la vita cresce in ragione della luminosità. Se leggete il prologo, no? In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. Applicate insieme a questo questi due versetti della lettera di Paolo e collegate. Allora, vita e luminosità non è legata a fare il bene, ma a far sì che il bene fatto produca il suo frutto. E il frutto è appunto la conoscenza del Signore, che è uguale alla vita che si traduce in luminosità, oppure alla luminosità che si traduce in vita. E questo, diciamo, stare attenti a che l'opera buona porti frutto, è quello che differenzia due cuori. Uno, io ho eseguito l'opera buona, l'altro neanche si accorge di fare l'opera buona, ma la fa per un altro scopo. E chi ascolta, chi vede, chi guarda, registra il secondo, non il primo. Perché il primo è come concentrato su di sé, e io lo lascio a te. Se invece tu operi il bene in funzione del frutto, questo arriva a me. Io sono aperto a te, tu sei aperto a me. Se no, non scatta. O non è che sia una cosa assoluta, è un fatto di timbro, no? Ma avviene così. È come se noi, no, avessimo disimparato a esercitare un buon discernimento. E tutto è come se noi conducessimo al fatto di fare il bene. Quello che 50 anni fa, penso che le più anziane di voi possono ricordare, quando si diceva cercare la perfezione o praticare le virtù. Tutto era in funzione di praticare, no? Quando noi diciamo praticare l'opera buona, in termini religiosi era praticare le virtù. Allora non c'era bisogno di sottolineare questo, perché sembrava già come scontato che dietro la pratica delle virtù c'era la vita di intimità con Dio. Ma oggi che le cose non sono automatiche, se voi teneste solo l'invito a praticare la virtù, non scatta questo della vita di intimità con Dio, cioè la conoscenza con Dio, no? Noi abbiamo bisogno di riprendere le cose dal punto di vista, diciamo, da questo punto di vista, che tra l'altro è più tradizionale ed è più legato alle scritture. Ora, mi pare che, sì, forse anche il canto al Vangelo di oggi non diceva Gesù ha fatto splendere la vita tramite il Vangelo, no. Non mi ricordo. Aspetta qua. Il Salvatore nostro Gesù Cristo ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Okay? Cioè, non è che noi facciamo difficoltà a cogliere, ma se dovessimo spiegarla, credo che c'è una certa difficoltà. Cosa vuol dire ha fatto splendere la vita per mezzo del Vangelo? Allora, se voi abbinate, nel Vangelo c'è proprio la rivelazione di questa sapienza che viene dall'alto. Questa sapienza che viene dall'alto è quello che induce i cuori ad aprirsi alla rivelazione di Gesù come il testimone della grandezza dell'amore del Padre per noi. Allora, l'apertura alla sapienza che viene dal Vangelo è il contesto in cui noi possiamo esercitare il discernimento. Cioè, il discernimento è in funzione della riappropriazione della sapienza evangelica. Fate l'esempio il solito sul perdono, no? Voi potete fare tutti i ragionamenti che volete, nel nostro cuore non scatta il passaggio automatico. Se voi vi ponete dal punto di vista, ma questo l'ha detto Gesù, l'ha fatto splendere nella sua vita lui, che rivela questa sapienza dall'alto, Allora, accogliendo questa, anche voi vi mettete in condizione di fare, come dice lui, di partecipare a questa sapienza. E si può perdonare a questo livello. Se voi fate leva su di voi, di dire, è un comandamento, lo voglio fare, perché voglio seguire il Signore, senza gustare questa sapienza che viene dall'alto, voi, prima o dopo, lascerete le penne nella battaglia. Ecco, questo riappropriarci della sapienza che viene dal Vangelo, credo che abbia a che fare con il senso della testimonianza dei credenti, dei cristiani oggi nel mondo. Se noi, la nostra testimonianza non pesca in questa sapienza evangelica come fermento, come indicazione di prospettiva, come criterio di giudizio del nostro agire, cosa lasciamo al mondo? Tra l'altro, un credente al mondo di che cosa è responsabile? Come credente? Mi sono mai pensato? Non proprio. Allora, è sempre il solito motivo. Gesù rivela la grandezza dell'amore del Padre per tutti noi, ma è per tutti noi. Questo tutti di per sé riguarda tutta l'umanità. Perché arrivi a tutta l'umanità, chi adesso si apre a questa è tenuto a farla conoscere. Allora noi dobbiamo al mondo la conoscenza dell'amore di Dio per tutti. Cioè, quando ci si rivolge alla Chiesa e si cerca la testimonianza della Chiesa nel mondo, si cerca esattamente questo. Allora vi capite quando, se la Chiesa si muove nella sua attività pastorale solo per fare del bene, non assolve a questo obbligo di discepolato. E non viene fatto splendere, non viene fatta splendere la sapienza del Vangelo. A lungo andare la Chiesa diventa mondana ed è come surclassata. Pensate per esempio alle attività, per esempio, se oggi dovete dire, e a volte si fanno, c'è anche come intenzione nelle preghiere dei fedeli, noi preghiamo per coloro che lavorano a diminuire la sofferenza nell'umanità, no? Quando pensiamo, no? Immaginate che oggi una delle ragioni che in un certo modo, diciamo, di intendere la non credenza, no? Quello che una volta si chiamava l'ateismo, oggi nessuno si dice ateo, ma la non credenza, quindi non riconoscersi in nessuna fede, no? In nessuna chiesa, una delle ragioni è: io posso vivere la generosità con gli uomini allo stesso modo, senza bisogno. E si invoca esattamente questo. Voi pensate a tutte le opere che la Chiesa ha portato avanti nei secoli proprio in ragione della cura dei sofferenti, per esempio gli ospedali. Tra un po' non ci sarà più alcun ospedale che potrà essere retto da un'istituzione religiosa. Ce ne sono ancora, molto pochi, no? Cioè praticamente la Chiesa continuamente è buttata, diciamo così, a fianco degli uomini, sempre nelle condizioni nuove di povertà che si creano. Quelle antiche sono praticamente assorbite ormai dalla società civile, che non ha più a che vedere con il riferimento della fede. Se tu ti ostini a portare avanti una certa identità a partire da quello, tu verrai stemperato e nessuno più ti riconosce come tale. Eppure, questo istinto che ha la Chiesa di avere la premura di arrivare a ogni uomo nella sua debolezza, nella sua fragilità, per testimoniare questa sapienza evangelica, come Gesù ha indicato, è sempre costante, non è che finisce. Finisce in un certo modo, ma se ne apre un altro. Ecco, se noi non abbiamo la vivacità di cogliere questi nuovi spazi, noi praticamente è come se depariamo. Faccio un esempio. Oggi può nascere la vocazione di una suora per curare gli ammalati? Qualcuno ci sarà. Ma in assoluto. Ma perché? Perché questa tipologia, diciamo, di azione è benissimo assolta in altri contesti. Quindi chi rielabora le cose ma senza muoversi da questo contesto è impossibile. Non so se riesco a comunicare. Allora, l'istinto della Chiesa di poter accedere a tutti gli spazi di debolezza, di fragilità dell'uomo, questo è assoluto per la Chiesa, perché fa proprio parte della sapienza evangelica, questo, prestate a Gesù, no? Fa proprio parte. Ma se voi riconoscete che questo semplicemente si è tradotto in una certa attività e difendete l'attività come tale, voi perdete il sapore evangelico. E questo è pensate alle scuole. Le grandi istituzioni del oggi, Angela Merici, no? La sua intuizione qual è? Bisogna istruire le ragazze. Ma guardate che è una cosa rivoluzionaria. Perché oggi può nascere, istruiamo le ragazze. Cioè, è una cosa nei nostri paesi, eh? È assurdo. Allora, se tu ti riconosci solo in quell'attività, può aderire al Signore con tutta la sua vita per svolgere quella cosa. Non ha più la portata innovativa, radicale, vivace di questa sapienza evangelica. È solo una questione di... è uno spazio che tu puoi vivere in un modo, puoi vivere in un altro. Quindi tutte queste cose hanno a che fare proprio con questa sapienza evangelica. Allora, abbiamo sempre parlato del discernimento a livello della mente come intelligenza spirituale, no? Se noi guardiamo, come dire, gli scopi con cui la mente si muove per vivere questa attività di discernimento, noi noteremo due cose. Allora, lo scopo corrisponde a quello che il Vangelo chiama conversione. Allora, il discernimento è espresso, diciamo, in modo che lo scopo evangelico della conversione sia attuato. E poi, secondo una modalità, potremmo dire secondo un atteggiamento di fondo costante, che sempre secondo il Vangelo è la vigilanza. Cioè, conversione e vigilanza sono, diciamo così, due parametri che riguardano l'agire della mente quanto al discernimento spirituale. Anche qui, per noi è difficile cogliere il timbro evangelico di queste due cose. Per noi conversione, grosso modo, suona così: vivevamo male, mi converto, vivo bene. Più o meno è questo. Oppure vigilanza, non mi ubriaco, perché così almeno non combino guai. Cioè, la vigilanza sembra semplicemente come uno stare attenti a che il male non ti inganni, a che il male non ti sopraffaccia, a che il male non ti sopraffaccia. Però questo, cos'ha di tipicamente evangelico? Niente. Allora viene bene proprio il passo di ieri, no? Quello che accennavo già, no? Convertitevi, perché invece gli è vicino. Già vi accennavo la differenza, no, tra Giovanni Battista e Gesù. Quello che posso aggiungere rispetto a quello che ho già detto è questo. Il convertitoli ha come punto di riferimento essenziale l'espressione che usa Giovanni nella sua prima lettera quando fa la sintesi della vita degli apostoli come sequela di Gesù. È come se alla fine della vita uno si dice: ma noi cosa abbiamo vissuto con questo maestro? Sia quando stavano con lui, l'hanno accompagnato fino alla morte e alla resurrezione, e sia dopo come testimonianza di comunità che si riunisce a celebrare la presenza del risorso come chiesa, la liturgia, no? Allora, la frase è proprio l'inizio della prima lettera di Giovanni, là dove dice, no? Ciò che era fin da principio, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il verbo della vita, quello, poi lo fa una specie di sintesi ulteriore, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo. Cos'è che abbiamo da annunciare? Oppure, detto in altro modo, per che cosa noi ci convertiamo? Ci convertiamo per fare esattamente questa stessa esperienza degli apostoli. Udire, vedere, contemplare, toccare il verbo della vita, il mistero della persona di Gesù. La conversione ha a che fare con l'apertura del cuore all'esperienza della conoscenza del Signore Gesù. Non è legata come primo risvolto al fatto facevo male e faccio bene, ma non conoscevo, conosco il Signore e per stare unito a Lui faccio il bene che Lui mi indica. Faccio il bene che parla di Lui. Faccio il bene in modo che il frutto che procede da questo bene si risolva in sapienza evangelica, cioè in conoscenza del Signore. Pensate, noi rispetto al corso della nostra vita, proprio anche della vita quotidiana, immaginiamo di vivere i vari eventi come potessimo programmarli. E noi perdiamo molte energie nel predisporre le cose, che poi spesso non avvengono come noi vogliamo, no? E dimentichiamo che ogni evento, qualsiasi sia, comunque avvenga, ha la sua grazia per noi. Il convertitivi è legato alla possibilità di percepire la portata di grazia di ogni evento, perché attraverso qualsiasi evento noi possiamo toccare il regno di Dio. Noi questa dimensione di percezione proprio della possibilità concreta per noi di godere di questa grazia, della grazia del regno, per noi è molto, molto lontana. E guardate che fondamentalmente è lontana, perché noi abbiamo ancora l'illusione prima di sistemarci e poi di presentarci al Signore. E allora la frase può benissimo essere anche interpretata così: se volete che il regno di Dio vi conquisti, risplenda al vostro cuore, allora convertitevi. Vale a dire, no? Se volete che il regno di Dio diventi vostro, alzate lo sguardo e guardate chi ve lo mostra, chi ve lo dona. Allora, la conversione è sempre legata a scoprire colui che dona ciò che il nostro cuore desidera. Pensate da questo punto di vista a molti miracoli di Gesù. Per me tipico è quello dei 10 lebbrosi, no? Quando guarisce tutti e 10 e poi uno torna. Gesù dice: non si è trovato nessuno che tornasse a rendere lode, no? A rendere gloria a Dio, no? Noi dimentichiamo, no, che questa espressione è un'espressione tecnica che si usava nei processi. Quando uno deve dire di la verità, si diceva: da gloria a Dio. Le cose come sono andate? Dare gloria a Dio significa dire la verità. Ma guardate, il samaritano che è guarito dice la verità solo perché riconosce che è guarito? Anche gli altri non riconoscono il miracolo, eh? Perché tutti hanno chiesto allo stesso modo. Cos'è che è scattato per il samaritano e non per gli altri, tutti riconoscendo il miracolo? Tutti erano consapevoli che era un dono, un miracolo. Non è così semplice, eh? Quello che cambia è che se il samaritano torna indietro, dice così: la verità non è che ho ottenuto il miracolo, ma che se tu hai fatto il miracolo a me, io posso vivere la vita in confidenza tua. La verità è riconoscere l'intervento salvatore di Dio in modo che tutta la mia vita sia compresa in questa rinnovata alleanza che io ho scoperto, di trovare Dio a mio favore. La verità è definire sempre Dio salvatore. Noi non siamo convinti di questo. Quando noi riceviamo un dono, noi guardiamo al dono, non guardiamo che il dono è l'espressione di un'alleanza con Dio che ci permette di vivere anche tutto il resto della vita in questa alleanza. Allora, come dire, la conversione resta legata alla scoperta della fiducia nel Dio che viene a noi, nel Dio che si fa presente a noi con la sua benevolenza. Noi lo possiamo scoprire a partire da un punto, ma l'effetto riguarda tutta la vita. Il samaritano che torna guarito riconosce che Gesù è il Salvatore e vive ormai la sua vita dentro questa ottica di salvezza ritrovata. Quello che tutta la scrittura chiama, quando si dice pentitevi, ritornate a me, ritornate alla mia alleanza, a vivere della mia alleanza che io offro a voi. Non è ho fatto il male, torno a fare il bene e sono a posto. È che se io posso, in questo senso l'esempio del miracolo è ancora più evidente, no? Però avviene anche in un cambiamento, faccio il male, non lo faccio più, no? La cosa importante non è semplicemente non far più il male, ma è riconoscere che se non faccio il male è perché mi fido dell'alleanza di Dio con me e posso vivere tutta la mia vita in questa confidenza. La conversione ha sempre a che fare con l'intervento di Dio che noi accogliamo nella nostra storia. Non riguarda prima di tutto noi che facciamo qualcosa, riguarda noi che ci apriamo a qualcosa che ci viene fatto. Se noi non attiviamo questo processo, la nostra conversione non ha nulla di evangelico. Diventa solo una presa di coscienza, una cosa era cattiva, adesso la faccio buona, va bene. Non so se riesco a... è un po' come... C'è una bellissima espressione di Gregorio Magno, no? Che commenta proprio questo passo della prima scelta dei discepoli, no? Quando lui dice, beh, hanno lasciato tutto, no? Lui riflette, dice, bah, è vero che hanno lasciato tutto, però in realtà hanno poi lasciato poco, perché non era gente ricca, anche se avere la barca, insomma, non sono proprio, come si chiama, proletari. Era, cioè, gente che lavorava, ma il valore qual è? E lui commenta così, no? Ha rinunciato a molto chi non ha tenuto nulla per sé. E altrettanto si deve dire di chi ha abbandonato tutto anche se possedeva poco. L'importante non è il poco o il tanto, ma non tenere nulla per sé. È l'atteggiamento della verità del samaritano che torna. Cioè, il miracolo non serve in funzione mia, sono così contento che lo ringrazio, chiudo e torno a casa. È che non tiene per sé, riconosce che quell'intervento cambia tutta la sua vita. E allora l'osservazione di Gregorio Magno per gli apostoli è che è la loro vita che è cambiata, non che sono meritevoli perché hanno lasciato tutto, è che non hanno tenuto nulla per sé. Cioè, quella fede riscoperta diventa la radice di vita per la loro vita. Se noi, nel riferimento a Gesù, lavorasse in questa ottica, non sarebbe un'altra cosa? E poi, senza dilungarsi, questo sarebbe quindi la prima prospettiva, quello della conversione, ma anche quello della vigilanza, no? È tipico della liturgia, per esempio, la vigilanza lungo l'Avvento. La Chiesa, no? State vigilanti, eccetera, eccetera. Ma la cosa a cui noi non pensiamo mai, no? Pensate alla parabola che Gesù racconta a proposito dei servi, che una volta che il padrone si è allontanato, i servi sono invitati a stare svegli per aspettare l'arrivo del padrone, no? Noi non, è come se non ci rendiamo conto, no? Che la parabola che viene descritta non è un'immagine tipo, perché Gesù, quando commentano beati quei servi che il padrone arrivando troverà svegli, no? E poi dice addirittura, no? Il padrone li farà mettere a tavola e li servirà, no? E noi non ci accorgiamo del cambiamento di livello di spiegazione. Allora, se prima era un'immagine, dopo il padrone che serve, che si mette a servire i servi, non è un'immagine, ma è la fotografia di quello che Gesù fa, di quello che Dio fa ai suoi servi. Allora, la vigilanza è riuscire a percepire il servizio di Dio al nostro cuore. È quello di intuire che come le cose succedono, quello che è l'agire di Dio nei nostri confronti come provvidenza è teso a far sì che noi percepiamo questo servizio di Dio. Pensate, per esempio, non so, una buona ispirazione che vi viene, sentite una buona parola, vedete un fratello o una sorella che fa una cosa bella, viene in mente una cosa che avete letto nelle scritture, no? Perché non interpretare tutto questo come il servizio di Dio? Dio vi sta inseguendo per servirvi e tenervi alla sua tavola, cioè alla mensa del suo amore per tutti. Ogni cosa, se è vista in questa prospettiva, voi sempre di più entrate nel rapporto di conoscenza con il vostro Dio. E proprio questo rapporto di conoscenza è proprio quello che riempie il vostro cuore. Allora, la vigilanza non è la vigilanza, sto attento io di non peccare, ma io non pecco se sto attento al servizio di Dio per me. E pensate, per esempio, no, all'ultima cena, alla lavanda dei piedi degli apostoli. L'immagine classica, no, della tradizione del servizio è quella, no? Gesù che si mette il grembiale e lava i piedi, no? Quando arriva davanti a Pietro, e Pietro non vuole, ha solo una cosa da dire per convincerlo. Perché Pietro, quando si rifiuta, no, è come dire, lo fa proprio come dire, a livello istintivo, faremo ciascuno di noi, no? Ma cosa stai facendo? No, io al massimo devo lavare i piedi a te, no? E Gesù risponde: se non ti faccio questo, non avrai parte con me. Cosa? Non avrò parte. Subito. Perché il desiderio è quello di aver parte con Lui. Questo aver parte con Lui per noi si esprime nell'accogliere il suo servizio. Ma tutta la nostra vita è il suo servizio per noi. Tutta. O perlomeno tutta. Noi possiamo interpretarla così. E noi con l'opera del discernimento cresciamo nella conversione, nel senso di guardare a Lui che si manifesta a nostro favore nella vita. E come vigilanza nell'accorgersi che il suo mostrare il favore a noi è in realtà un suo servire noi, perché possiamo godere alla sua mensa, che è sempre quella dell'amore suo per tutti. Allora, il discernimento lavora sempre in questi contesti. Non avete mai pensato? Ancora un po'? Eh no. Ah, basta, basta, va. Aggiungerò una cosa poi domani, prima di illustrare il nuovo livello, quello del cuore, perché in questo c'è una battaglia da fare. Ricordate la frase di Gesù: non sono venuto a portare la pace, ma la spada, che va interpretato proprio in questa attività del discernimento, no? Ed è abbinata alla frase di San Paolo quando parla del rivestitevi dei sentimenti di Cristo, e allude alla lotta come dotati di un'armatura, ma l'armatura è un'armatura di luce. L'immagine è guerriera, no? È il soldato che combatte, ma il contenuto è, si tratta di un'armatura di luce. La luce sono i sentimenti di Cristo di cui ci rivestiamo. E questo ha a che fare sia con la conversione sia con la vigilanza. E spiegherò brevemente per unirlo e poi passiamo a un altro livello.